Grazie, mi collego subito a quello che diceva Monsignor Canobbio quando dice che siamo il prodotto di un mondo. E allora cominciamo a vedere il ragionamento sulla longevità. Mi spingo più sul termine longevità che invecchiamento, perché invecchiamento è esito di trend che partono dalle nascite fino al tema dell'aspettativa di vita. Quindi dovrei tirare dentro anche i dati relativi alla fecondità. Mentre invece la longevità è la durata delle nostre esistenze e quindi preferisco parlare di questo. Allora, parto da un'affermazione. Tutti abbiamo diritto alla longevità, ma gli anni cui abbiamo accesso non sono solo i nostri. E questo, secondo me, è una delle consapevolezze che possiamo dare al processo in atto e quindi toglierci anche dai confini che l'esito sia solo individuale. Noi abbiamo un'età cronologica, è quello che abbiamo scritto sulla carta d'identità, ma siamo anche all'interno di età sociali, di età storiche, all'interno di depositi, di comportamenti di molte generazioni, quello che si diceva prima, no? Siamo come nani sulle spalle dei giganti e da lì vediamo più in là, e di trasformazioni avvenute in molti aspetti della società. L'attuale transizione demografica è frutto di tanti processi, non è solo che abbiamo noi individualmente qualche anno in più da vivere. E soprattutto il secondo elemento di questi tempi attuali è che la società con pochi giovani e tanti vecchi è nuova, non l'abbiamo mai avuta nella storia. Sono esito di tanti lavori fatti per andare a vedere anche con l'Istituto francese di demografia questa cosiddetta età dell'oro della vecchiaia, che sembrerebbe che nel passato i vecchi erano trattati meglio di quello che sono trattati oggi. Non ce n'è traccia. È una narrazione che abbiamo voluto fare, ma va bene, a volte le narrazioni ci consolano e ci proteggono. Non è mai stato così. Persino al tempo di San Francesco, mi permette Monsignore di dirlo, sentivo una bella lezione di Barbero che parlava della biografia di San Francesco. Il biografo Tommaso da Celano, famoso, di come parlava dei giovani nel 1200, più o meno, no? Il periodo in cui vive San Francesco, che i giovani sono dei perditempo dediti alle risse, al bere e al divertimento. Non mi sembra molto diverso da quello che diciamo oggi dei nostri figli, nipoti, eccetera, eccetera, alunni. E così dei vecchi. Abbiamo fatto un convegno con l'Istituto Storico all'inizio di quest'anno a Milano, e una studiosa ci ha presentato le antologie di poesie in milanese dove ci si burla delle vecchie per la decrepitezza del loro aspetto fisico, le donne, di cosa guardiamo se non quello, e dei vecchi per la decrepitezza morale. Questo per dire che non è mai stato semplice per le società venire a patti con l'età e i gruppi di età che si affacciano sulla scena sociale. Se penso all'affermazione dell'infanzia, che è un'affermazione molto recente, se pensate ai diritti per l'infanzia, siamo al secondo dopoguerra. Quando ci fu l'obbligo della istruzione di base nel nostro paese, inizio del Novecento, e si comincia quindi a obbligare anche i bimbi e le bimbe delle classi più povere a frequentare la scuola, bisognava chiamare i carabinieri e andare a pescarli nelle cascine o dentro i filatoi, perché le famiglie avevano un bene prezioso nelle mani dei bambini al lavoro. Quindi anche l'affermazione dell'infanzia ha impiegato anni perché la società se ne accorgesse e gli tributasse i diritti che oggi gli riconosciamo. stesso è per i giovani anche, questi sono ancora più recenti perché siamo negli anni del boom, quando si sospende quel tempo, come dice la Mirra Novaroschi, c'è una moratoria tra la scuola e il lavoro, si dà tempo, cioè, no? C'hai buon tempo prima di entrare nel mercato del lavoro, e lì si insinuano tutta una società di consumi specifica per i giovani. Che cosa voglio dire? Questo non sono frutto di lavori di legati dai, come dire, prodotti dai demografi, che sempre le società fanno fatica a venire a patti con nuovi gruppi di età, e il nostro tempo storico è un tempo dove abbiamo una maggioranza di popolazione che invecchia rispetto a quelli che nascono, e quindi è chiaro che c'è una dimensione di adattamento in corso, più o meno esplicita, più o meno conflittuale, più o meno pacifica, e che solleva quelle famose cose che abbiamo sentito dire anche in apertura: i giovani sono, i vecchi sono, e lì questa prosegue, no, da anni questa diatriba a favore di chi è, chi si schiera dei giovani e chi si schiera dei vecchi. Quello che io vorrei invece portare come elementi dalla mia dei miei studi e dalle mie esperienze, che in realtà gli anni in più da vivere sono opportunità per tutti, per tutte le età della vita, non solo è un'opportunità in più dei vecchi. E allora come ci arriviamo a una società della longevità tira in causa tutti, dai famosi primi 1000 anni di vita fino all'ultimo momento in cui viviamo. Quindi non è un tema, la mia idea è che non occorre separare ciò che accade nella vecchiaia da ciò che accade nelle altre stagioni della vita, e mi permetto di farlo con un riferimento all'organismo internazionale, l'ONU, quando nella conferenza mondiale di Madrid all'inizio di questo millennio lancia una parola molto importante, un concetto chiave: una società per tutte le età. Vuol dire che quando studiamo la demografia e l'invecchiamento non ci concentriamo solo sulla tematica della vecchiaia. Ed è un esperimento individuale collettivo da esplorare, non a caso il romanzo, no? Quello che ci ha letto Monsignor Canobbio di Henri De Luca è un'età da esplorare, è proprio così. Siamo alle prese con inventare una società in cui tutti viviamo più a lungo. Ma se allora è questo tempo che ci è stato offerto anche dalle generazioni precedenti, anche dalle società precedenti, vuol dire che deve modificare gli assetti su cui abbiamo fondato le nostre società quando questo tempo non c'era. Quindi non lo consegniamo solo agli individui che cosa dobbiamo fare in più o meglio, ma lo consegniamo come ridisegno complessivo degli assetti delle nostre società. E quindi è chiaro che il vostro punto di vista come organizzazione sindacale è molto importante. I calendari stanno modificandosi per tutti. Provate a chiedere a un ventenne, no? Se ha chiaro che cosa significa essere giovani, come abbiamo visto con l'Istituto Toniolo. Provate a chiedere a un trentenne come si definisce, a un cinquantenne se si sente maturo e adulto. Lo vediamo da quel bellissimo studio di Save the Children, di questi genitori alle prese con un disorientamento totale. Ecco, quindi tutti questi aspetti pongono delle mutevolezze nelle durate delle vite, nei significati, nei contorni e nelle attese. Ed è un cambiamento dentro di noi e a nostra volta che chiedono di essere sintonizzati con le aspettative sociali. Questa durata della vita così lunga come ci sta dentro i calendari del mercato del lavoro? A proposito del Faber che diceva Monsignor Canobbio prima. Non so se avete letto, negli Stati Uniti c'è il ritorno a, al lavoro dopo il periodo del Covid del lavoro da remoto. Le aziende vogliono che i lavoratori e le lavoratrici tornino sulla postazione di lavoro e ci sono varie ragioni perché lo vogliono fare. Bene, che cosa stiamo assistendo? Che chi torna a lavorare nella postazione del proprio lavoro sono solo gli uomini, perché le donne hanno a che fare con i compiti di cura in una società dove l'assistenza non è gratuita. E quindi, a proposito di calendari, abbiamo da un lato costruito una stagione dell'emancipazione dicendo alle donne di poter fare quello che volevano, però al momento opportuno, quando serve, devono rientrare a casa. Cosa abbiamo fatto nel secondo dopoguerra? Le abbiamo portate a lavorare nelle fabbriche perché gli uomini erano impegnati nella guerra. Poi quando è finito le abbiamo detto che era meglio 2 milioni di donne tra il 48 e il 1959 tornano a casa. Ma questo perché ci serve? Perché a proposito di traiettorie della vita, non dipendono solo da noi, ma dipendono anche dalla costruzione sociale, dalle aspettative, dai ruoli e dai calendari, e compreso il tema dell'età. Ci consegnano dei compiti e la società prova a delineare quali possono essere a secondo, come diceva Monsignor Canobbio, degli obiettivi che queste società hanno. In questo momento nel nostro paese la cura delle persone più fragili è nelle mani delle famiglie. Questo è il modello italiano. E quindi ce l'abbiamo noi da ragionare sul tema della natalità, non facciamo figli. Beh, insomma, provando a vedere le responsabilità che hanno le famiglie in Italia, poi ci chiediamo anche perché tutti gli altri assetti decisionali dei soggetti sono questi. Allora, cosa c'è di comune al fatto che in questo momento, scrive l'Istat, sono compresenti sulla scena italiana 5 generazioni? Mai c'è stato nella storia, mai. Cosa abbiamo in comune? Primo, quindi, che vivere più a lungo riguarda tutti. Quindi i bimbetti oggi sanno che hanno un'aspettativa di vita di 90-95, 100, quello che sarà. Due, i temi ambientali sono di tutti. Non è più possibile, come si faceva magari, si credeva negli anni 60, 70, 80, che il mondo poteva andare avanti con quei consumi, con quegli sfruttamenti di risorse, così. Non è più possibile. Brescia è un esempio, no? Che prova costantemente attraverso l'investimento sul verde pubblico e sulla viabilità e sulla mobilità a costruire altri modelli sostenibili per la città. Sentirsi stranieri è di tutti. Chi in questa società non si sente straniero? Non solo coloro che arrivano da paesi diversi, ma perché sono cambiati i riferimenti, le strade non sono più quelle, i vicini di casa sono mutati, i costumi, quello che diceva Monsignor Canobbia, no? Anche i modelli di riferimento. C'è una percezione di essere estranei a un mondo che non è quello in cui siamo cresciuti e cresciute. E questo è un dato da considerare. Vivere soli in una fase della vita è un'esperienza sempre più diffusa. Sempre c'è stato nella storia, perché anche qui l'Istat ha corretto tutta una serie di dati. Non è vero che nei secoli precedenti tutti si sposavano. Nel nostro paese i dati interessanti dai registri delle anime, perché erano quelli, non avevamo i censimenti, noi abbiamo fisso un 20% di popolazione giovane che non si sposava mai. Erano chiamate così, no? Perché degli uomini non sappiamo come dirlo, ma delle donne c'è chiamato, no? Zitelle, non fa polemiche. Quindi, e questo è interessante, perché vivere da soli in una fase della vita è un'esperienza un'esperienza che ci attrezza di significati e di competenze, anche se io lo vivo a 20 anni per ragioni di studio, posso metterlo in comune con uno di 50 perché interrompe una vita affettiva, o a 70 anni perché ho una vedovanza o una scelta di vita. Quindi no, anche questo è un dato che accomuna tutte le generazioni. E infine, l'ultimo dato che ci accomuna tutti è l'imparare sempre. Non c'è oggi ambito dell'esistenza in cui non ci sia volutamente scelto o obbligati una propensione a imparare, anche solo per come l'ultimo modello del microonde, no? O la televisione digitale o tutto quello che ne deriva. Allora, diceva Monsignor Canobbio, è un dato antropologico questo dell'allungamento delle aspettative di vita, certo, e siamo tutti in mutamento, perché l'età dell'invecchiare è un accumulo di tutto quello che siamo stati nell'esistenza. Questa studiosa Segal la definisce così, è una vertigine temporale, perché abbiamo dentro tracce di tutte le età che siamo stati, rendendoci in certi momenti di tutte le età e di nessuna età. Questo è un altro modo, secondo me, molto innovativo di guardare rispetto alle narrazioni dominanti, dove è evidente che è anche un'età del declino, è evidente che è anche un'età in cui ci si rallenta, è evidente che è un'età anche della dipendenza. Ma non è solo la parabola biologica a dare il senso alla persona, è la parabola biografica, è il suo essere diventata persona come dicevo all'inizio, in relazione con il contesto e con gli altri. Mai è un processo che avviene di autosufficienza. Quindi, se questa è la nuova visione delle nostre vite in tutte le fasi, cosa caratterizza l'Italia? I molti scambi tra le generazioni. Noi riusciamo a reggere una società così vecchia grazie al fatto che le famiglie reggono e che ci sono molti scambi all'interno delle famiglie. Le nonne e i nonni aiutano le figlie a rimanere nel mercato del lavoro. E c'è qui l'Anna Maria Gandolfi, può dircelo, avete appena fatto un dato sulla fatica delle donne a reggere il mercato del lavoro e l'assenza dei servizi. Altrettanto gli adulti reggono i giovani, anche che non hanno figli, nelle loro vite discontinue. Gli adulti reggono gli anziani che invecchiano, ma i vecchi gestiscono, e vi do il dato che mi sembra interessante, il 68% dei bambini 0-2 anni in Italia è affidato ai nonni, alle nonne. 12 milioni di nonni, nonne si prendono cura di 7 milioni di bambini. La nostra, per fortuna, a differenza degli Stati Uniti, è ancora una società dei legami e della solidarietà fra le generazioni, che però va sostenuta, supportata, perché altrimenti, dopo un po', queste risorse, queste capacità, queste energie, questi valori, queste propensioni si esauriscono. E questo credo che sia un elemento importante. Cosa facemmo un anno fa? Io fui chiamata a commentare questo bellissimo lavoro che avete fatto, il rapporto sulle trasformazioni demografiche in corso nella provincia di Brescia. È ricchissimo di evidenze e abbiamo due dati a proposito delle politiche e degli orientamenti. È molto chiaro da qui ai prossimi 30 anni che la popolazione di Brescia e provincia va verso vite più lunghe e famiglie più piccole. Il surplus di popolazione è costituito dagli over 65 e poi abbiamo quelle nuove classi di età che sono gli over 80. Anche qui, a proposito dell'innovazione, guardate che fino al 2001, al censimento 2001, noi gli over 80 non li contavamo. Era popolazione over 65, quindi non avevamo questo dato specifico interessante. E l'aumento delle aspettative di vita sta progressivamente allineando uomini e donne, mentre sapete che la prima curva era più a favore delle donne, ma nelle donne rimangono tutti i gap retributivi a loro danno che si protrae come diseguaglianza da vecchi. La longevità, come le altre risorse di una società, non è equamente distribuita. Questo è un dato importante. Quindi qualunque ragionamento che noi facciamo sull'aumento delle aspettative di vita deve guardare anche ad altre variabili, perché non siamo vecchi uguali, non ci arriviamo allo stesso modo e non lo saremo neanche nel futuro, perché siamo l'esito di esistenze alle prese con i contesti che hanno incontrato. E questa interazione continua tra il soggetto e il contesto è quello che offre. Oggi offre ancora molte opportunità, ma noi non sappiamo se diminuisce l'investimento nella sanità, se le persone avranno potuto curarsi e arrivare a quel livello di salute che oggi constatiamo. E quindi anche questo è un elemento di prospettiva. Ma vorrei aggiungervi una cosa. Se la demografia risulta impietosa negli esiti, e lo è, perché se noi non abbiamo generato dei nuovi individui, è chiaro che non avremo un aumento della popolazione. Quindi la demografia è impietosa. In Italia sono anni che non investiamo sulla genitorialità, che è diverso dalla natalità. E quindi è chiaro che per i prossimi decenni noi sappiamo già che nuova popolazione non l'avremo. È molto chiara da questo punto di vista. Ma se è impietosa negli esiti, ci dà il tempo per agire. Noi questo dell'Italia, dagli studi di Massimo Livi Bacci in poi, dei grandi demografi, lo sappiamo almeno dall'inizio degli anni Ottanta. Non è una constatazione di ieri, del governo precedente o del governo attuale. Allora, se guardiamo solo al tema salute, ci sono dei domini di responsabilità che vanno verso gli individui e verso le comunità. Questo è un tema che va considerato. Quindi, nell'invecchiare non siamo solo noi, invecchiano tutte le età della vita, ma il modo in cui invecchiano dipende da che opportunità sono messe a disposizione. Lo scrive l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La genetica vale per il 22%, le cure mediche per l'11%, l'ambiente per il 9% e il 60% è comportamenti individuali e circostanze sociali. Abbiamo già capito che la salute è un affare sociale, collettivo, politico, oltre ad essere un tema parzialmente anche di come siamo venuti al mondo. E perché la longevità sia il più possibile in buona salute e universalistica, cioè accessibile a tutti, serve un'operazione di assemblaggio delle varie componenti, un design, come si dice oggi, strategico, che amplia la platea dei destinatari e che soprattutto orchestra anche elementi che prima non consideravamo. Su come si invecchia conta il mercato del lavoro, altro che se conta. Su come si invecchia conta se esistono dei servizi sul territorio, conta la mobilità. Noi sappiamo dalle analisi, in questo momento alla Triennale di Milano c'è la 24esima esposizione dal titolo Inequalities e abbiamo visto a Torino come tra quartieri periferici e operai e abitazioni, residenzialità in collina ci sono 5 anni di differenza di aspettative di vita. A Boston 32, ma noi sappiamo che gli americani sono bizzarri sempre, per definirli bene. Quindi orchestrazioni, che cosa vuol dire questo ragionamento? E chiudo, il tema è molto ampio come potete immaginare. Non difese o rivendicazioni di rendite di posizione, il titolo credi che il mondo ti debba qualcosa per la propria età, no. Perché siamo frutto di generazioni che ci hanno permesso di essere quello che siamo, di epoche storiche su che noi ereditiamo. Però serve coraggio e orgoglio, e qui chiudo su un punto. detto, di essere generazioni sperimentali. Questo sì. Quello che si affaccia in questo momento nel nostro paese sono over 65 che sono molto diversi dalle generazioni precedenti. E quindi si muovono cercando dei significati del loro invecchiare. E non possiamo chiuderli già nella nozione di pazienti. E quindi serve una ricerca, un'esplorazione, ricerca di forme vitali in relazione con il mondo, evitando il ripiegamento su noi stessi come generazione che ci devono, male di tutte le età, credo, perché l'abbiamo visto prima, quello che siamo è frutto del contributo di tutte le età e di tutte le generazioni. Quindi non la vecchiaia, ma le vecchiaie, non la parabola biologica, ma quella biografica, non oggetti, ma soggetti alla ricerca di nuovi significati mentre le altre generazioni mutano. Quindi non siamo soli o sole come over 65 a intraprendere o a dover fare i conti con questo. Tutte le generazioni sono chiamate ad adottare significati dell'età diverse. Allora cosa servono? Dal punto di vista network scientifici, approcci multi e interdisciplinari. Con il caro professor Trabucchi stiamo lavorando da anni, da quando io lo conosco, lui molto più di me, su questo tema della scienza della longevità come amica della complessità e non come tema di una disciplina. Non solo i geriatri sono esperti di invecchiamento, giusto? L'approccio deve essere life course, cioè vita lungo tutto il corso della vita, perché noi invecchiamo durante tutta la nostra esistenza. Due, approcci collaborativi, la rete nella progettazione dei servizi. Non c'è oggi risposta che possa essere data a questo fenomeno dell'aumento delle aspettative di vita. Occorre creare habitat, ambientazioni diverse in cui i soggetti possano prendere le loro scelte sentendosi a tempo per quella scelta, o meglio in sintonia con il tempo. E quindi ci vuole un grande coinvolgimento dei cittadini. Sabato all'Alzheimer Fest dei manifesti sono stati prodotti da dei giovani studenti e studentesse di un'accademia di Brescia. Che cosa ha fatto uno studente che io ho trovato veramente dentro di lui il design innovativo dei servizi? Ha preso dei post-it con un QR code, li ha appiccicati in vari luoghi della città, fermate della metropolitana, studi medici, eccetera, dicendo: se inquadri il QR code vedi un piccolo questionario con in fondo anche la possibilità di dire tu qualcosa sul tema, in questo caso della demenza, perché l'Alzheimer Fest si concentra su questo. Beh, lui ha ottenuto una serie di risposte, ha ottenuto anche delle risposte non alle domande chiuse, ma anche addirittura ai commenti finali, e li ha messi sopra questo bellissimo manifesto. Che cosa ci dice questo studente alle prese secondo anno, quindi un giovinetto? Che c'è una pratica di coinvolgimento dei cittadini che può essere fatta con le nuove tecnologie, chiedendo ai cittadini come vogliono essere curati, dove andare a fare innovazione, come cambiare la fermata dell'autobus, cosa fare nell'ambulatorio medico. Abbiamo competenze diffuse, siamo le generazioni che hanno appreso e imparato e vogliono continuare a farlo. E infine, come associazioni, compresa il vostro ruolo, è questo. La grande età può rompere, sicura questa visione della grande età, può rompere l'isolamento e le solitudini che sono alla base anche del fenomeno che studia Trabucchi. Siamo esseri fragili, lo diceva prima Monsignore, lo diventiamo più volte nel corso della vita, lo nasciamo e lo diventiamo ancora, lo siamo da vecchie e vecchie, ma lo siamo anche a 20, 30, 50 anni. e la protezione che ha assunto le sembianze del welfare state dalle nostre, dei nostri paesi non è un lusso e nemmeno un retaggio ottocentesco. È quello che diceva Monsignore, è essenziale per vivere in una società di simili. Senza la protezione noi consegniamo al singolo il dovere e il diritto di proteggersi da soli, recriminando della propria debolezza o sentendosi immeritevole di solidarietà. E guardate che il trend che anche in Europa vediamo è un trend che tutto spinge sulla risposta individualistica e residuale: i poveri, i vecchi, i malati. Mentre stiamo dicendo che la fragilità è condizione umana e senza gli altri non diamo adito a nessun progetto della nostra esistenza. Ultimo, nonni, nipoti, genitori. Oggi è un ruolo fondamentale all'interno di quella solidarietà intergenerazionale che dicevo. Cosa c'è di nuovo? E chiudo. Che questo rapporto tra nonni e nipoti oggi, a differenza della deferenza del passato e dagli obblighi che dava questa deferenza, oggi è un'occasione di trasmissione generazionale in entrambe le direzioni. I nonni che insegnano, ma anche i nipoti che trasferiscono. E questo è un dato della società estremamente interessante, che può asciugare quel livello di anomia, di individualismo di cui parlavamo prima. È uno scambio di valori in modo dolce, maestri di vita senza salire in cattedra, e grazie ai bambini opportunità di fare appello al mondo emotivo che diventa una grande zattera per ciascuno di noi, in qualunque età della vita. Grazie dell'ascolto.